L'incontro che avevamo pensato, doveva essere fatto all'inizio di febbraio in occasione della settimana della famiglia, ma poi per motivi atmosferici l'abbiamo rimandato, e nel rimandarlo abbiamo pensato anche che poteva essere più opportuno un pomeriggio e non invece di una sera come era stato previsto inizialmente. Non so se abbiamo indovinato, ecco, non ha funzionato molto. Il tema qual è? Quello che già sapete: famiglia, due punti, lavoro e festa, che è stato scelto per due motivi, diciamo. Il primo legato al congresso internazionale delle famiglie che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno, credo, comunque in questi giorni, e quindi volere anche un po' come parrocchia e offrire alle famiglie la possibilità di riflettere su questo argomento, che richiederebbe ben altri tempi e tante altre occasioni, ma così almeno lanciamo così un po' così questo argomento. L'altro motivo è più, diciamo, legato all'attualità. Sappiamo come oggi, soprattutto oggi, penso, questo rapporto tra lavoro e festa, ecco, all'interno della vita familiare sia molto difficile da conciliare, e quindi era, potrebbe essere un'occasione anche questa, proprio come attenzione alle famiglie, poter così tanto rifletterci sopra e anche così vedere, quindi dare anche qualche indicazione, offrire qualche sottolineo, qualche occasione, diciamo così, che permetta proprio di affrontare così questa dinamica non facile. Volevo solo leggere una frase presa da questo testo, appunto. Sono 10 catechesi pensate per preparare questo incontro che si potevano fare in questo anno. Il Papa, introducendo questo appunto testo, dice appunto: il lavoro e la festa sono intimamente collegati con la vita delle famiglie, ne condizionano le scelte, influenzano le relazioni tra i coniugi e tra i genitori e i figli, incidono sul rapporto della famiglia con la società e con la Chiesa. Quindi poi anche le scelte ultime, anche a livello proprio anche di carattere economico legate alla situazione, forse hanno reso ancora più problematica la cosa. Ecco, allora non è che noi dobbiamo risolvere questi problemi, ma rifletterci sopra credo che sia una cosa opportuna. E abbiamo chiesto di aiutarci in questa riflessione qui il professor Andrea Porcarelli, che io conosco perché a volte ho letto qualche intervento in qualche conferenza che ha fatto anche qui in diocesi, ma il suo, diciamo, curriculum è molto molto ampio, magari eventualmente se si vuole presentare. Ecco, leggo solo quello che qui abbiamo scritto nel volantino. Ecco, è direttore scientifico del portale di bioetica della diocesi di Bologna, docente di pedagogia generale e sociale all'Università di Padova, e poi autore di diversi saggi che appunto, tra l'altro, alcuni li ha anche portati. Ecco, credo che appunto sia la persona così molto indicata per poter aiutarci a riflettere su questo tema, che però sull'impostazione, sulle dinamiche, così lasciamo ovviamente l'autore. Poi se c'è modo di dopo interagire anche tra di noi, ecco, lo facciamo con i tempi familiari che abbiamo, ecco, soprattutto voi. Ecco. Quindi grazie di essere venuto e grazie per questo momento che ci dedica.
Bene, bentrovati, buon pomeriggio, buon sabato. E, il tema, la famiglia, il lavoro e la festa, avevo pensato proprio di declinarlo tenendo conto anche di quelle che può essere una mia specifica chiave di lettura, in una prospettiva di tipo educativo, no? Cioè, tra l'altro questo è un periodo in cui stiamo, quindi potremmo dire la famiglia, il lavoro e la festa nel tempo dell'emergenza educativa, se volessimo dare una curvatura al titolo, proprio perché effettivamente siamo all'interno del decennio degli orientamenti pastorali della CEI sull'educazione e anche il tema del lavoro e della festa, per come vedremo, è emerso al congresso di Verona del 2006, in realtà emerge in una prospettiva, in un'ottica che a mio avviso si presta particolarmente ad uno sguardo di tipo educativo. Quindi vorrei prima di tutto cercare di focalizzare lo scenario, quindi l'emergenza educativa, e in essa il ruolo della famiglia e lo spazio specifico del lavoro e della festa. Questo sarebbe un po' il nostro percorso. Il tema dell'emergenza educativa. L'emergenza educativa viene sottolineata da... soprattutto è stata una sottolineatura forte, direi, del magistero recente di Papa Benedetto XVI. Da pedagogista, da persona che si occupa di educazione, effettivamente devo dire che non ho mai trovato nei documenti del magistero recente un'insistenza così forte sull'educazione. Cioè, in genere l'educazione era quella tal cosa di cui si parlava alla fine dei documenti, no? Per cui di solito si faceva il documento. Si diceva quel che c'era da dire, non so, il problema e gli ultimi, la carità, l'evangelizzazione, tutto quello di cui c'era da parlare, e poi quando si arrivava alla fine, e di ciò di cui abbiamo parlato, quale che sia la cosa di cui abbiamo parlato, si devono occupare gli educatori cercando di farla passare per via educativa. Questo era più o meno il genere letterario a cui mi ero abituato, diciamo così, nell'andare a cercare lo spazio specifico per l'education, no? Per la dimensione educativa nei testi del magistero recente. Qui invece la prospettiva è ribaltata, cioè la questione educativa viene posta al centro. Prima di tutto si sottolineano le ragioni di questa emergenza educativa. C'è nella lettera di Papa Benedetto XVI alla diocesi della città di Roma sul compito urgente dell'educazione un passaggio che a mio avviso mette in luce questo tipo di problematica. In realtà, scrive Papa Benedetto, sono in questione non soltanto le responsabilità personali degli adulti o dei giovani, che pur esistono e non devono essere nascoste, ma anche un'atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di cultura che portano a dubitare del valore della persona umana, del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita. Diventa difficile allora trasmettere da una generazione all'altra qualcosa di valido e certo, regole di comportamento, obiettivi credibili intorno ai quali costruire la propria vita. La crisi dell'educativo, mette in luce Papa Benedetto, viene ripreso anche dal Magistero dei Vescovi, è soprattutto una crisi di senso, ma più ancora una crisi di speranza. Cioè, non è solo il problema che è difficile trasmettere regole certe, quello è certamente uno degli elementi che emergono, potrei dire la punta dell'iceberg, cioè il fatto che è difficile trasmettere regole certe, ma soprattutto è difficile dare l'idea che in una vita dotata di senso ci sarebbe bisogno di regole certe. Mi spiego, quando la mia generazione ha attraversato, come tutti, la fase adolescenziale, certamente era difficile anche con noi trasmettere regole certe, nel senso che c'erano alcune regole che andavano bene alla generazione precedente e che stavano strette alla generazione successiva. Pensate che ho trovato un testo, non l'ho trascritto, ma addirittura di Democrito, che se la prende coi giovani del suo tempo, dicendo che in fondo è difficile riuscire a trasmettere qualcosa di buono alle nuove generazioni, chissà dove andremo a finire di sto passo. Quindi se dai tempi di Democrito a ogni generazione abbiamo perso qualcosa, mi sa che già i tempi miei eravamo messi malino, quindi senza bisogno di aspettare il tempo presente. Però la questione, parlo per me, parlo per le generazioni precedenti, era non tanto il fatto che dovessero esserci delle regole, ma quali fossero e perché. Cioè, si discuteva non tanto sul fatto che ci fossero, o sul fatto che una vita dotata di senso ha bisogno di punti di riferimento, ma sul fatto che dovessero essere proprio quelli lì e declinati proprio in quel modo e proprio con quel dettaglio. No? Ecco, e quindi in questo senso, oggi come oggi, il problema è più radicale. Ma forse più radicale ancora, nel senso che il dubbio oggi va a toccare la stessa idea che la vita sia dotata di senso, cioè che la vita abbia un valore in se stessa. È stato detto che mi occupo di bioetica, quindi poi ogni tanto mi capita di scivolare verso alcuni terreni, ma che la vita sia un bene in se stessa su cui investire con speranza. Per cui c'è il rischio che le persone che crescono respirino questo senso culturale diffuso di una specie di disincanto a tutti i costi, in cui la gratificazione effimera del momento presente non è semplicemente così qualcosa che viene ricercata perché in sé gustosa. No, è sostitutiva di un orizzonte di senso che uno dice: ma in fondo potrebbe anche non esserci, ma probabilmente non c'è. E quindi diciamo la crisi dell'educativo a livello più profondo, dice bene il Papa anche in questa stessa lettera, argomentando in modo più robusto il suo pensiero, è una crisi di speranza. È una crisi di speranza. Sia nei testi di Papa Benedetto, sia nei testi della CEI che si occupano di educazione, vi dicevo che è da questa angolatura, no, che voglio arrivare al nostro tema, c'è anche un'altra affermazione, cioè che anima, che evidentemente compensa questo elemento di diagnosi che ho appena messo in luce. Anima dell'educazione può essere solo una speranza affidabile. Cioè, se è vero che la speranza è importante per l'educazione, che la crisi dell'educativo oggi è soprattutto una crisi di senso e una crisi di speranza, il rimedio in realtà è omeopatico, cioè dello stesso tipo, perché è una speranza affidabile che può essere e deve essere l'anima dell'educazione. In che senso una speranza affidabile è l'anima dell'educazione? Allora, a questo punto direi che conviene precisare che cosa intendo per educazione, perché anche su questo in realtà oggi come oggi ci può essere una certa confusione. Ho voluto raccogliere una definizione breve di un pedagogista salesiano, Gino Corallo, che diciamo del XX secolo, insomma, persona che ha studiato molto questi temi, e a mio avviso nella sua sinteticità scolpisce i passaggi fondamentali. L'educazione è quel processo intenzionale che tende a formare nell'educando degli abiti ordinati di vita morale, assicurandogli un possesso quanto più possibile largo e ricco di libertà e l'uso retto e spedito di essa. Potremmo allargare un po' il ragionamento per poi ritornare all'idea di Corallo. L'educazione è quel processo che accompagna la persona umana nel cammino che è unico in tutto l'universo, solo la persona umana è l'unico essere educabile di tutto l'universo, nel cammino in cui la persona umana si attrezza per esercitare in modo autonomo quelle attività che le sono proprie e in particolar modo la capacità di intendere e di volere, cioè di esercitare un'intelligenza critica, di agire in modo libero. Così, però, volendo proprio focalizzare il proprium, lo specificissimo dell'educazione, dice Corallo, è l'esercizio autonomo della libertà. L'educazione ha come fine specifico, mentre una persona impara anche a ragionare, ma ha come fine specifico quello di divenire autonomo nell'uso della libertà. Voi pensate che lo stesso Platone, un testo abbastanza antico, dovrei, spero, avere qui a portata di mano, ecco, lo stesso Platone nella Repubblica scriveva così: lo mostra pure il sistema di governare i fanciulli. Non si permette loro di essere liberi finché non abbiamo organizzato entro di essi, come in uno Stato, una Costituzione, e coltivando la loro parte migliore con la migliore nostra, e su questo torneremo, non abbiamo insediato nel fanciullo al nostro posto un guardiano e governatore simile a noi. Allora soltanto possiamo lasciarlo libero. Al di là del linguaggio platonico, in cui il custode interiore evidentemente non è un occhiuto gendarme, ma è la facoltà della ragione che diviene l'auriga dell'anima della persona, quindi Platone ha un'idea nobile di questo custode interiore, c'è quest'idea che quindi l'educazione ha come scopo la conquista dell'autonomia nell'esercizio della libertà, e dunque è un processo a termine. L'educatore mira a far sì, perché oggi si parla continuamente dell'educazione che deve durare tutta la vita e così via, e attenzione, a mio avviso, sì, ci sono anche documenti internazionali, quelli dell'UNESCO, dell'OCSE, no? Educazione permanente, educazione per tutta la vita e così via. Qui invece è importante distinguere. Se per educazione intendiamo una qualsiasi forma di conoscenza utile, pragmaticamente funzionale, che può servirmi per gestire meglio le cose della vita, allora sì, quella non finisce mai, si finisce mai di imparare. No, conoscenze, abilità pratiche, competenze di tipo professionale, per quello gli esami non finiscono mai. No, ma se per educazione intendiamo quella cosa che è unica per la specie umana, cioè la capacità di acquisire il pieno dominio dei propri atti ed esercitare in modo responsabile la propria libertà, quella a un certo punto deve finire, perché a un certo punto uno diventa adulto. Diventa adulto e gli educatori in qualche modo gli passano il testimone, non nel senso che lo mandano, diciamo, in mezzo alla foresta come si faceva una volta, no. Però diciamo riconoscono, ed è importantissimo, il conseguimento di questa autonomia, Quindi noi abbiamo in questo momento nella nostra cultura questo paradosso, no? Per cui il concetto di educazione viene talmente usurato e reso pervasivo, per cui sembra che tutto sia educazione, che si perde il senso di ciò che è l'educazione per davvero. Perché se qualsiasi forma di accompagnamento di tipo formativo lo chiamiamo educazione, oltre a durare per tutta la vita, in realtà non c'è mai anche un termine, un traguardo, un fine da raggiungere nel cammino educativo. E quindi in questo senso è importante invece riconoscere, identificare nell'educazione questo processo, questo percorso che ha un termine. L'educatore, seconda conseguenza in questo senso, e da questo punto di vista lo preciseremo dopo, ma già lo leggete in controluce nel mio discorso, quindi tanto vale esplicitarlo, sono chiaramente i genitori, le persone che hanno la titolarità ultima di riconoscere questo avvenuto passaggio, Tutte le altre figure educative, io ho insegnato per 20 anni nella scuola superiore e sono sempre stato convinto del valore educativo dell'insegnamento, ma sono sempre stato convinto che non toccasse a me, insegnante, dire al ragazzo adesso prendi e vai con le tue gambe. Sì, glielo potevo dire per quello che riguardava il mio insegnamento, glielo potevo dire per il fatto che si era reso autonomo culturalmente in ordine a quello che era stato il percorso fatto insieme. Però i germi, i semi di natura educativa che posso aver tentato di seminare, con alterni risultati, non lo so, nel corso della mia vita di insegnante, poi non stava a me capire quando è che giungevano a maturazione, quando è che la pianta sarebbe stata matura. E quindi in questo momento c'è anche, ad un certo punto, se l'educazione la intendiamo in questo modo, anche una regia complessiva del processo educativo. Perché se invece l'educazione la intendiamo come quella tal cosa molto vaga, in cui qualunque intervento di supporto formativo lo chiamiamo educazione, non serve una regia, non serve una direzione di senso. Non serve una direzione di senso. E questo, diciamo così, è uno dei motivi della crisi dell'educativo. Tra le altre cose, il fatto che aumenti moltissimo il numero di supporti di altro genere. Pensiamo ai bambini che vanno a scuola, a danza, a canto, a inglese, a ginnastica, no, cioè che fanno anche mille attività, ciascuna delle quali si ritiene porti un contributo, e per lo più è anche vero, no? Che può portare un contributo alla crescita della persona, però ancora una volta ciascuno di quei contributi deve inserirsi in una regia sapiente, che ha come fine lo sviluppo integrale, non la sommatoria di tutte le sollecitazioni possibili. Oggi come oggi, un altro elemento che si ritrova nella crisi dell'educativo, e questo è un problema che riguarda spesso soprattutto le famiglie più deboli dal punto di vista dell'esercizio dell'autorità educativa, no? Di surrogare o sostituire quell'autorità educativa che è difficile da esercitare, con la moltiplicazione di sollecitazioni formative, nella speranza che nel mucchio, mettendo assieme tante cose, o prima o poi qualcuna di quelle produrrà qualche buon risultato, no? E quindi in questo senso, adesso lo dico forse banalizzando, però diciamo c'è questo tipo di sentire a livello diffuso. E quindi ancora una volta, per ragionare su tutte queste questioni, bisogna tenere la barra dritta, la barra ben ferma su quella che è l'identità dell'educare, la conquista dell'autonomia di persona, particolarmente in ordine all'esercizio responsabile della propria libertà. E ci deve essere anche un momento, e questo è l'elemento forse più difficile oggi come oggi, in cui questo passaggio, non dico viene ritualizzato, nelle culture diciamo primitive o anche un certo tipo di, non so, i guerrieri Sioux, gli indiani d'America, a un certo punto questo passaggio all'età adulta veniva ritualizzato, uno si metteva la penna in testa e da lì cambiava il modo in cui veniva considerato come membro o parte della comunità degli adulti, no? Oggi come oggi l'altro elemento difficile è che c'è uno scarto probabilmente significativo fra tre variabili: il momento in cui uno si sente in grado di assumersi delle responsabilità, il momento in cui viene riconosciuto in grado di assumersi delle responsabilità, il momento in cui se le può assumere per davvero. Ne parlavo anche con i miei studenti all'università, che rappresentano tipicamente le matricole di 20 anni, sono tipicamente coloro che stanno in questa situazione un pochino difficile, precaria, perché da un lato possono sentirsi, diciamo, cresciuti, adulti, insomma persone che hanno compiuto il loro percorso formativo, hanno 20 anni, voglio dire. Dall'altro lato, a tratti qualcuno li tratta ancora da adolescenti, a tratti qualcuno li tratta da adulti, non capiscono mai se sono adulti o adolescenti a seconda dei casi. Dall'altro lato ancora, di fronte ad alcune responsabilità, uno dice sì, io mi sposerei anche domattina, però giacché non è possibile sposarsi domattina perché devo finire gli studi, devo trovare lavoro, devo trovare eventualmente casa e così via, in ogni caso vivo quello che c'è nel frattempo, cioè per esempio le relazioni affettive, con la libertà di chissà che tanto non deve prendersi un impegno domattina. Dice, io per come mi sento mi sentirei effettivamente anche maturo, strutturato per prenderlo domattina. cosa volete farci? Purtroppo non posso, e quindi già ci siamo, diciamo, tanto vale, no? Vivere questo tipo di situazione senza bisogno di rapportarmi con un impegno che tanto purtroppo non posso prendere, guarda bene che sfortuna. Ecco che allora, in questo senso, e anche loro mi restituivano, tra le altre cose, con una variabilità un po' diversa tra ragazzi e ragazze, che vedono la cosa, come dire, da chi da destra, chi da sinistra, insomma, in ordine ad alcune eventi che possono essere simili, però in questo senso è un elemento abbastanza ricorrente. Ecco allora, quindi, che da questo punto di vista, recuperato il senso e l'identità dell'educare, si capisce anche qual è il primo elemento, da un lato di responsabilità e dall'altro lato di fatica della famiglia oggi. L'elemento di responsabilità, pensate che addirittura San Tommaso d'Aquino nel varie opere, nella Summa Teologia e così via, quindi siamo nel XIII secolo, quindi qualche anno fa, alla domanda, lui parlava del sacramento del matrimonio, se l'indissolubilità del matrimonio sia una questione che dipende dalla legge morale naturale o dalla legge divina rivelata, cioè dice il matrimonio è indissolubile perché è così per natura, per come Dio ci ha creati, oppure è indissolubile solo perché la Chiesa lo ha stabilito essendo un sacramento che è segno e strumento, diciamo, di qualcosa di indissolubile che è il rapporto dell'umanità con Dio, e quindi è indissolubile in quanto sacramento. Tommaso risponde che è indissolubile in forza della legge morale naturale, in forza della legge morale naturale, proprio per la gravità, la durata, per l'impossibilità, diciamo così, porre un termine definito. Tommaso era convinto di quello che vi ho detto, che l'educazione è un processo a termine, però non ha un termine che può essere definito a priori, cioè questo termine lo si deve a un certo, cioè si deve a un certo punto realizzare. L'accompagnamento educativo dura finché ce n'è bisogno, e non puoi sapere a priori fin quando ce n'è bisogno. E quindi dice il compito dell'educazione in qualche modo diciamo rende indissolubile il matrimonio per natura, prima ancora che per decreto divino, diciamo così, in ordine all'indissolubilità del sacramento. Questo era un ragionamento che addirittura si faceva nel XIII secolo, proprio per dirimere una questione già dibattuta allora. Tra l'altro era forte perché Tommaso metteva a confronto proprio, no, l'altra cosa, dice, ma perché quello che all'epoca di Tommaso veniva chiamato concubitus vagus? Concubitus vagus vuol dire che uno concubisce, cioè va a letto con, sottintendendo, diciamo, non per dormire evidentemente, va a letto con chi capita, vagus, no? Così, allora c'era questa cosa, oggi per fortuna non si fa più e quindi il problema non si pone, però allora c'era il problema del concubitus vagus, e anche questo problema del concubitus vagus lo riaffronta sempre in ordine al tema dell'educazione. Dice, beh, insomma, concubitus vagus è contro la legge morale naturale perché in qualche modo non permette di assumersi le responsabilità educative, no? Che sono la cosa più importante, che sono la cosa più importante. A questo punto vediamo come la figura dell'educatore, in questo senso svolge un ruolo particolare. Prima di tutto l'educatore ha una specifica autorità. E uso volutamente questo termine, ogni tanto anche all'università qualcuno alza timidamente la mano, scusi prof, forse voleva dire autorevolezza, non dice se è sbagliato, no, l'educatore esercita una specifica autorità, come diceva del resto Platone, finché l'altra persona non è capace di essere libero, ha bisogno di una guida che lo accompagna, ma è un'autorità che, proprio perché si tratta di un'autorità educativa, mira a dissolversi. Cioè è un'autorità che serve a guidare la persona affinché diventi libera, e man mano che si colgono sintomi di esercizio autonomo della libertà, questa autorità, proprio perché ha come fine la libertà dell'altro, come comincia a intravedere che il fine è prossimo, si tira indietro, si tira immediatamente indietro. Questo è un altro elemento particolarmente interessante. Guardate che questo è anche un altro elemento di fatica, di difficoltà nella cultura di oggi. Io con un esempio, mi è capitato delle volte di vedere dei genitori, chiaramente da insegnante ho avuto dei genitori che venivano a parlare dei figli, no? E quindi talvolta mi è capitato, racconto una scena in particolare, no? Una signora mi si presenta ben truccata con una minigonna particolarmente corta, diciamo di un centimetro più corta di quella della figlia, no? Sono arrivate assieme con un look analogo, un trucco simile, e la mamma aveva battuto la figlia di un centimetro nell'accorciare la gonna, quindi 1-0 per la mamma, no? E in quel senso, no, mi si presenta questa signora, poi per carità non era sgradevole a vedersi, ma e mi sottolinea bene, no, nel venire a colloquio con la figlia, no? Dice, veniamo dentro assieme, parliamo di mia figlia presente, che io ho rapidamente spedito fuori dall'uscio, no? E così via. No, ma può stare, tanto noi siamo come amiche. In realtà il nostro rapporto è un rapporto più di amicizia, più che come una mamma, lei mi deve vedere, mi deve prendere come un'amica. Questo ha due effetti negativi, al di là dell'impressione, se volete, diciamo anche così, legata agli elementi di tipo un po' più folcloristico che vi ho anche già nominato, ma i problemi sono due in quello che vi ho detto. Primo, che non ha una mamma, cioè che non ha quella guida autorevole che, finché ce n'è bisogno, invece è particolarmente significativa. Una delle cose di cui ho sentito di più il peso negli anni in cui ho insegnato nella scuola superiore, da questo punto di vista l'università è diversa, nel senso che tu vedi queste persone, magari c'è un corso di 30 ore, li vedi 150 in aula per 30 ore, non è che si crea lo stesso tipo di rapporto, ma una delle cose di cui ho sentito di più il peso è che si sentiva da parte di molti di questi ragazzi, di molte di queste ragazze, il bisogno di confrontarsi con figure adulte che si ponessero in modo autorevole. Questo l'ho sentito moltissimo, proprio perché talvolta, appunto, con ste mamme amiche, con sti papà assenti e cose del genere, la figura adulta di riferimento che si ponesse in modo autorevole mancava, e ne sentivano la mancanza. Secondo problema è che un rapporto di quel tipo non si evolve mai. Cioè, mentre la figura che esercita un'autorità che mira a rendere l'altro libero sa che la sua autorità finisce man mano che l'autonomia dell'altro cresce, no? Potremmo usare la frase che il Vangelo attribuisce a Giovanni Battista, no? O portet me minui et utilum crescat, no? Cioè, io devo diminuire perché lui cresca, no? e quindi in questo senso c'è un dinamismo che è continuo, no? Cioè, che uno esercita l'autorità che diminuisce sempre di più man mano che quell'altra cresce, finché ad un certo punto uno dice vai, puoi camminare con le tue gambe. Dall'altro lato, invece, questo rapporto manca del primo elemento, cioè dell'esercizio dell'autorità, ma manca anche del secondo, cioè del momento in cui si evolve. Volendo, una potrebbe stare amica così per tutta la vita, senza bisogno che il rapporto si evolva mai. E quindi mancano due elementi essenziali del rapporto di tipo educativo. L'altro elemento lo sottolinea bene il documento della CEI, Educare la vita buona del Vangelo, quello sull'educazione, gli orientamenti pastorali per il decennio, dice: ogni adulto è chiamato a prendersi cura delle nuove generazioni e diventa educatore quando ne assume i compiti relativi con la dovuta preparazione e con senso di responsabilità. L'educatore è un testimone della verità, della bellezza, del bene, cosciente che la propria umanità è insieme ricchezza e limite. Ciò lo rende umile e in continua ricerca. Educa chi è capace di dare ragione della speranza che lo anima ed è sospinto dal desiderio di trasmetterla. La passione educativa è una vocazione che si manifesta come un'arte sapienziale acquisita nel tempo attraverso un'esperienza maturata alla scuola di altri maestri. Ecco questo l'altro passaggio, l'educatore come testimone. E da questo punto di vista torniamo al ruolo della famiglia e torniamo anche al, diciamo così, allo scenario dell'emergenza educativa. Se oggi l'emergenza educativa è tale soprattutto perché c'è una crisi di speranza, cioè manca la speranza nel valore della vita come una cosa bella che merita di essere vissuta e in cui si possono realizzare cose grandi, si può realizzare qualcosa di grande, di bello, che vale la pena. Che vale la pena, che vale qualche sacrificio, che vale tutto quanto, l'elemento più importante della testimonianza educativa a partire dalla famiglia è, diciamo, questo gusto per la verità, la bellezza e il bene che la vita possono mettere a disposizione. Questo è proprio l'elemento in assoluto più significativo, anche se spesso la famiglia diventa il luogo in cui ci si rifugia, in cui si sfogano gli stress accumulati fuori, no? In cui magari e talvolta è anche fisiologico, patologico, normale che ciò accada, però in realtà se l'educatore educa soprattutto per quello che è, prima ancora che per quello che fa o per quello che dice, il suo saper essere fondamentale è il saper essere una persona portatrice di speranza, testimone di speranza, perché questa è la cosa di cui c'è più bisogno, questa è la cosa di cui, diciamo così, la nostra società è più carente, e questa è la cosa che difficilmente i ragazzi troveranno in ambienti in cui, diciamo, non sia stata adeguatamente coltivata. Da questo punto di vista, un ruolo strategico, e qui parlo ancora della famiglia, hanno le reti interfamiliari. Io ricordo una volta un amico mi chiese, dice: guarda, dovresti venire, facciamo un seminario invernale per i ragazzi come gruppo famiglie della nostra parrocchia, gente che sta nel Reggiano e così via, perché durante questo seminario invernale, no, al mattino si va a sciare e così via, al pomeriggio facciamo dei momenti di incontro, dei momenti di riflessione. E ci tengo che vengo con i miei figli, verranno amici con i loro figli e così via, tutti i ragazzi adolescenti, 18, 20 anni e così via, però per me è importante sia che sentano dire alcune cose, sia che vedano che di queste stesse cose sono le stesse che importano a me, che importano a un'altra rete di genitori, che sono i genitori dei loro amici, e in cui, diciamo così, si crea, sì, per carità, in altri tipi di ambienti riceveranno sollecitazioni di altro tipo, e pace, questo non ci si può fare niente, non ci si può fare niente, però se noi avremo creato non la piccola isola felice del nostro piccolo nucleo familiare, perché così è anche difficile, tanto è difficilissimo crearla proprio come un'isola felice, perché ogni tanto, insomma, non è detto che sia sempre così, ma in secondo luogo l'idea che non siamo soli, che, diciamo, un certo modo di prendere la vita, un certo modo di intenderla, un certo modo di ragionare su di essa, di porci domande importanti che riguardano questioni significative per l'esistenza della persona umana, non è una fissa dei tuoi genitori, ma è un modo di essere e di pensare che, diciamo, a geometrie variabili, gruppi di persone possono non solo condividere, ma anche trovare bello e appassionante. Devo dire, chiaramente mi ha convinto, sono andato, poi non è che mi dispiacesse l'idea della vacanza in montagna in cui il mattino si andava a sciare, il pomeriggio si facevano gli incontri, ed è una cosa che continua già da diversi anni, proprio perché, diciamo, credo che sia una buona idea. Ecco, quindi in questo senso l'altro elemento è proprio questo, cioè è chiaro che la famiglia ha un ruolo che in questo momento è importante e difficile, e sembra un cane che si morde la coda, no? Perché uno dice: ma come? in un momento in cui la società è in crisi, la famiglia non gode di miglior salute. Si parla di educazione in una società che è in crisi, in una società che è in crisi, e si ributta sulle spalle della famiglia l'onere di iniziare un percorso in controtendenza. Detto così, sembra la fatica di Sisifo, cioè quello là che prendeva su il masso, poi come arrivava in cima alla montagna il masso rotolava giù di nuovo e doveva ricominciare da capo, no? Quindi, cioè, detto così, però in realtà, se invece uno lo immagina, dice no, partiamo da un certo modo di prendere la vita, che è in qualche modo nel DNA, nel codice genetico della costituzione di una famiglia. Una famiglia nasce perché qualcuno ha scommesso sull'amore, sulla vita, e quindi in qualche modo questo elemento fa parte del DNA. Allora si può cogliere quello che dicono anche i vescovi, sempre nel testo che un po' sto seguendo come filo conduttore: padri e madri faticano a proporre con passione ragioni profonde per vivere, e soprattutto a dire dei no con l'autorevolezza necessaria. Ecco le due fatiche. La prima sull'elemento positivo della testimonianza, no? Proporre con passione ragioni profonde per vivere. La seconda, i no che servono a crescere. Il legame con i figli rischia di oscillare tra la scarsa cura e atteggiamenti possessivi che tendono a soffocare la creatività e perpetuare la dipendenza. Occorre ritrovare la virtù della fortezza nell'assumere e sostenere decisioni fondamentali, pur nella consapevolezza che altri soggetti dispongono di mezzi potenti in grado di esercitare un'influenza penetrante. Ecco, a quello che vi ho letto del documento dei vescovi aggiungo solo la suggestione che vi ho preannunciato prima, cioè in tutto questo non siamo soli. Io credo che il ruolo della comunità ecclesiale, proprio in questo momento di difficoltà e fatica, no, non sia solo quello di dare occasioni o opportunità in cui eventualmente si danno indicazioni o ci ridiciamo le cose che sarebbe importante fare, ma creare contesti relazionali in cui tutto questo possa essere un po' semplificato. Io mi ricordo una volta andai a visitare la comunità di San Martini di Crevalcore, no? Una cosa banale che mi spiegarono, ma insomma al mattino c'è qualcuno che si organizza per portare a scuola i figli degli altri e all'ora di pranzo c'è qualcuno che si organizza per andarli a recuperare. Vi dico solo la cosa, in realtà quella è una comunità molto coesa, molto forte, e quindi c'è molto di più, insomma. Però se uno comincia nel momento in cui all'interno di una struttura comunitaria a mettere in comune sia queste piccole cose, no? Sia queste piccole cose, questi piccoli elementi, sia per esempio l'esempio che vi facevo prima, no, ma dai, creiamo un momento che sia ad un tempo ludico, formativo, gratificante e galvanizzante, in cui offrire un tempo, che ad un tempo di amicizia, di svago e di crescita per noi stessi e per i nostri figli. Molte parrocchie lo fanno, evidentemente, però si tratta naturalmente anche di proporlo con modalità che ciascuno ritenga appetibili, gratificanti, no? Cioè, in questo senso, nel senso che è chiaro che insomma, va bene anche il pellegrinaggio a Bocca di Rio, però insomma può essere che non tutti i ragazzi lo troveranno ugualmente appassionante. Io ricordo con un gruppo di ragazzi, un anno lo facemmo in bicicletta, no? Siamo partiti assieme da Bologna, siamo arrivati a Bocca di Rio in bicicletta, siamo tornati indietro e l'hanno trovato simpatico, ma perché c'era l'elemento ludico che altro, anche un po' l'idea, c'è una bella pedalata, siamo forti, insomma, e così via, qualche anno fa nel mio caso. Quindi arriviamo infine a toccare il tema del lavoro e della festa. Direi che il lavoro e la festa, da questo punto di vista e in questo scenario, rappresentano due banchi di prova di quell'educazione che in qualche modo potremmo chiamare sociale e civica, così la chiama anche una raccomandazione europea del 2006. Cioè il lavoro e la festa come banchi di prova, diciamo, di quello che sta, perché in questo senso dal punto di vista educativo è veramente importante, di quello che sta sulla linea di confine tra la vita familiare e la vita della società più ampia. Lavoro e la festa sono un po' dentro e un po' fuori, diciamo così, dalla vita familiare, tutti e due, no? Perché in qualche modo partiamo dal lavoro. Lavoro, uno dice, il lavoro è il luogo, intanto è essenziale nel lavoro recuperare la dimensione antropologica profonda che lo costituisce. Tutta la dottrina sociale della Chiesa sul lavoro, adesso la lascio sullo sfondo, non stiamo chiaramente a riprenderla, tutta la dottrina sociale della Chiesa sul lavoro, oltre a ribadire la necessità che tutto si svolga secondo giustizia, cioè che i diritti di nessuno siano conculcati e che il lavoro deve servire per vivere, cioè si lavora per vivere, non si vive per lavorare, no? E questo, diciamo, è un elemento che, tra le altre cose, oggi come oggi è già un primo problema, perché in una crisi di senso rispetto agli orizzonti complessivi, il fatto di frastornarsi di lavoro serve a riempire una vita che altrimenti uno rischierebbe di percepire come troppo vuota. Questo davvero capita spesso, parlando con le persone, di cogliere questo elemento, no? Anche quando ci si rivede a distanza di tempo, con persone magari che non vedi da molto tempo, alla domanda allora come ti va e così via, uno ti risponde dicendo cosa fa professionalmente. Sì, va bene, d'accordo, però non è tutto, non è solo. Cioè, però in un certo momento, al di là dello spazio fisico che occupa il lavoro, corre il rischio intanto di occupare uno spazio esistenziale ridondante, cioè di riempire un vuoto. E soprattutto, se il lavoro viene utilizzato per riempire un vuoto, antropologicamente parlando, in realtà non si realizza, o difficilmente si realizza, l'altra cosa che sto per dirvi, perché effettivamente c'è il rischio che il lavoro venga preso secondo le regole che sono proprie di quel mondo lì. Cioè, ogni mondo del lavoro ha una sua sintassi organizzativa, ha le sue regole, ha un suo modo di funzionare, io non devo fare altro che infilarmici dentro. Mentre invece, come dicevo prima, iniziando quest'ultima parte della riflessione, il Magistero della Chiesa costantemente segnala il lavoro come luogo antropologico, diciamo, di realizzazione di se stessi come persona, in quanto soggetti attivi e creativi e capaci di contribuire al bene comune attraverso la propria opera. Cioè, quello che deve risultare sia per sé, ma sia dal punto di vista educativo, cioè che io sto lavorando non perché porto il pane a casa in questo modo, io sto lavorando perché voglio realizzare il bene comune, perché ho qualcosa che spero buono da fare nella vita e da fare nella società. E se capita di confrontarsi in famiglia, con i figli e così via, su quelle che sono le dinamiche lavorative, non è lo stress dell'ultima fatica l'oggetto più interessante, che pure può essere oggetto di uno sfogo momentaneo, ma è quel progetto di umanità che sto cercando di mettere nel lavoro, quel progetto di umanità che sto cercando di realizzare attraverso l'opera delle mie mani, della mia mente, del mio cuore. E quindi in questo senso il lavoro diventa, diciamo, un luogo di cerniera tra l'educazione familiare e l'educazione sociale, attraverso la testimonianza di chi, essendoci già entrato, speriamo, di chi essendoci già entrato, in qualche modo cerca di realizzare in esso qualcosa di buono per la società. E la stessa cosa anche per i figli che si preparano ad entrare nel mondo del lavoro, sia attraverso gli studi, la preparazione remota, diciamo così. La cosa più importante, che dovrebbe interessare di più ai loro educatori e genitori, è: sì, d'accordo, non che cosa vuoi fare, ma perché lo vuoi fare? Perché qual è la ragione umana, il portato di umanità che vorresti mettere in questo tipo di attività? Poi, per carità, qualcosa bisognerà pur fare, ma lo spostare l'attenzione dal che cosa vuoi fare al perché lo vuoi fare. Ecco, introduco il tema della festa leggendo un ultimo passaggio di questo documento, sempre di Educare alla vita buona nel Vangelo, perché c'è l'ultima parte, un paragrafetto in cui, diciamo così, vengono ripresi i 5 ambiti di testimonianza del convegno di Verona del 2006, che erano vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità umana, la tradizione e la cittadinanza, che erano i cosiddetti ambiti di testimonianza in cui ciascuno è chiamato a testimoniare la gioia di Gesù risorto. Questo era il modo in cui li aveva organizzati mentalmente il convegno di Verona. Nel documento Educare alla vita buona nel Vangelo, questi vengono identificati come 5 possibili percorsi di vita buona, cioè percorsi a cui educare ed educarsi per vivere una vita buona nel Vangelo, una vita buona nel Vangelo. Il lavoro e la festa, nel suo passaggio centrale, viene presentato così: la capacità di vivere il lavoro e la festa come compimento della vocazione personale appartiene agli obiettivi dell'educazione cristiana. È importante impegnarsi perché ogni persona possa vivere un lavoro che lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello personale, familiare e spirituale, prendendosi cura degli altri nella fatica del lavoro e nella gioia della festa, rendendo possibile la condivisione solidale con chi soffre o è solo o nel bisogno. Ecco, sulla festa credo che si possa dire qualcosa di più. Sul lavoro, come vedete, abbiamo qui ritoccato alcuni temi che avevo già anticipato. Sulla festa credo che si possa dire qualcosa di più. E in fondo richiamo anche quello che è stato quell'apologo, quel raccontino che vi ho già fatto circa il tempo della festa, di questo amico mi ha chiesto di condividere con loro. L'idea è che la festa, il momento della festa, è un momento particolare, perché è un momento che da un lato dovrebbe vedere, diciamo così, l'unità della famiglia celebrata nei tempi e nei modi in cui questo è possibile. Oggi come oggi abbiamo una serie di vincoli che rendono un po' faticoso il celebrarla come poteva essere qualche tempo fa nelle famiglie patriarcali di campagna, no? Così. Però è importante che ciascuno si ricostruisca i propri riti. Cioè, diciamo che non c'è un rito uguale per tutti, un rito di festa che va bene per tutti, che va bene per tutti. Mi ricordo quando ero bambino, la domenica si andava sempre a mangiare dai nonni paterni, perché la nonna materna l'avevamo più vicina, la vedevamo nella ferialità, no? Quindi il momento della festa era quello in cui si andava sempre a mangiare dai nonni paterni, che stavano in un posto molto bello, con tanto spazio in cui noi potevamo correre e giocare, per cui c'era questo pranzo piuttosto succulento, senza calcolare troppo le calorie, e dopodiché c'era il momento della festa o cose di questo tipo. Ecco, credo che uno schema di questo genere sia difficilmente replicabile all'infinito per tutta l'esistenza. No? E quindi è chiaro che ciascuno costruisce i suoi riti. La cosa essenziale è che questi riti ci siano, cioè che gli venga dato un valore, cioè che al momento della festa, che è anche momento di condivisione di vita familiare, si riesca a dare un valore e ritualizzarlo. Ecco, noi talvolta facciamo un po' fatica a riconoscere o ritualizzare il valore di certe cose. L'altro elemento è come la persona che cresce vive progressivamente gli spazi di festa che vive altrove, come vive il tempo libero, il tempo del divertimento, il tempo dello svago, il tempo dell'amicizia con le altre persone. Questo è un altro elemento che è molto importante all'interno del percorso educativo, perché è chiaro che su questo veramente talvolta, insomma, i luoghi di festa rischiano di essere luoghi di sballo, e quindi diciamo di tutto men che la festa di cui abbiamo parlato. Però dall'altro lato è importante che ci siano degli spazi di festa che consentono alla persona che cresce di creare anche quelle relazioni orizzontali che hanno bisogno a loro volta sia del tempo del lavoro che del tempo della festa. Ricordo il tempo passato con i compagni di scuola al di fuori delle ore di scuola e delle ore di studio era un tempo di festa. Tempo di festa che ha lasciato il segno, che ha lasciato il segno. Naturalmente si tratta di un tempo di festa che anche quello può essere accompagnato perché venga gustato, ma di nuovo torniamo alla testimonianza. Se io sono in grado di far gustare il tempo della festa proprio della famiglia, ritualizzandolo nell'importanza che può avere e mostrando lo, che diventa, diciamo, non lo spazio del divertissement, non penso più a niente, ma lo spazio del è il momento in cui finalmente possiamo fare le cose importanti, perché siamo un po' meno distratti da quelle che forse sono urgenti, ma non sempre altrettanto importanti. Ecco, distinguere, riuscire a far metabolizzare la distinzione, metabolizzare noi per primo, la differenza tra ciò che è urgente, perché scade, e ciò che è importante, ecco, in questo senso il tempo della festa può diventare un kairos, un tempo favorevole per dare spazio a ciò che è davvero importante e riuscire a viverlo e farlo vivere come tale. Grazie.